Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Quanto è importante biblicamente? Quanto è importante biblicamente camminare nella via del Signore? Quanto è importante camminare in ubbidienza in ogni decisione, in ogni cosa? Cambia la vita? Assolutamente. Solo che noi non siamo capaci a camminare in ubbidienza di cuore da soli. È impossibile. Però non è il piano di Dio per noi di camminare nella nostra forza. Possiamo e dobbiamo rivolgerci a Dio ogni giorno, pregando a Lui per la forza necessaria per ravvederci, per camminare in obbedienza e santità. Quando guardiamo a Dio, perché spesso cerchiamo e diciamo, non riesco, ho provato, ma non riesco. Certo non riesci. Certo non riesci. Perché quello serve un cammino nella nostra forza. Dobbiamo guardare a Dio, dobbiamo pregare a Dio, dobbiamo dipendere da Dio, avere la fede in Dio. E Dio risponde alle preghiere di chi con umiltà dice, io voglio camminare nella tua via. Dio dà la grazia di farlo. Oggi vogliamo considerare una preghiera probabilmente di Davide. Non è scritto chi ha scritto questo salmo, ma si presume che sia stato Davide da varie cose, e se non lo è non cambia il contenuto. Il salmo è una parte di Salmo 119. Precisamente è Salmo 119 da 33 a 40. E voglio iniziare leggendo il versetto 33. Come tutti i salmi, questo salmo è una preghiera che lo Spirito Santo ha usato guidando l'autore in modo che sarebbe per noi da usare come preghiera per noi. Quindi questo è, ricordate i discepoli che hanno detto a Gesù, insegnaci a pregare. Allora Dio ci insegna a pregare anche in modo particolare tramite i salmi. Quindi guardiamo Salmo 119, versetto 33. Insegnami, o Eterno, la via dei tuoi statuti, ed io la seguirò fino alla fine. Insegnami, o Eterno, la via dei tuoi statuti, ed io la seguirò fino alla fine. La prima richiesta in questa preghiera, perché questo salmo, vedete quelle lettere, sono le lettere dell'alfabeto ebraico, Dalef, e quindi ogni lettera c'è un piccolo pezzo, una preghiera, tutto collegato insieme. Quindi questo salmo era da memorizzare. In ebraico, questo pezzo inizia con quella lettera, Dalef. E quindi questo salmo fu scritto con le lettere dell'alfabeto da memorizzare tutto quanto a memoria. La prima richiesta di Davide, del salmista, è «Oh Signore, insegnami la via dei tuoi statuti». Non solo dammi una conoscenza intellettuale che riesco a nominare gli statuti, no, no. Ma insegnami, lui non ha chiesto insegnami i tuoi statuti. Non ha chiesto di imparare gli statuti. Cosa ha chiesto? Ha chiesto qualcos'altro. Non dice insegnami i tuoi statuti. Dice insegnami la via dei tuoi statuti. Perché la via non è una semplice conoscenza intellettuale dei statuti che io Per scuola si impara cose intellettuali che non usi nella vita, se non solo per superare l'esame. Cioè imparete fatti di nazioni, di politiche, di storia, di scienza, che poi non si usa mai più nella vita. Ma gli statuti di Dio non sono per capire intellettualmente, sono una via in cui camminare. Una conoscenza intellettuale delle vie di Dio non ci porta a camminare vicino a Dio. E quando camminiamo nella via degli istituti di Dio, che ci avviciniamo a Cristo di più e assomigliamo di più a Gesù Cristo. Quindi il salmista qui vuole avvicinarsi a Dio. Non vuole avere una grande conoscenza intellettuale per far vedere quanto conosce la Bibbia. Vuole avvicinarsi a Dio. Vuole godere comunione con Dio. E perciò prega. Non di solo conoscere più le verità, ma di conoscere la via degli statuti di Dio per poter camminare in quella via per tutta la sua vita. Allora, è importante che questa sia la nostra preghiera. Quanto è importante per noi che preghiamo chiedendo a Dio di operare in noi per mostrarci la via degli suoi statuti. Hai una decisione da prendere. Come la prendi? Come la prendi? Come decidi? Quello che ti sembra giusto? Quello che è naturale per te? O tu dici, Signore, voglio camminare nella tua via. Mostrami la tua via. Quanto è importante che noi preghiamo questa preghiera. Insegnami la via dei tuoi statuti. Ed io la seguirò fino alla fine. Io voglio camminare secondo la tua via. Non voglio andare in chiesa e leggere la mia Bibbia per conoscere, per sapere. Io voglio camminare. Voglio seguire. Io voglio che il mio modo di parlare in casa, con la mia famiglia, con gli amici. Io voglio che il mio modo di parlare rispecchi la tua via. Io non voglio essere una di quelle persone che parli di questo e di quell'altro come quelli del mondo, perché tu mi dici che saremo giudicati per ogni parola oziosa che non produce frutto. E nel mondo si parla del più e del meno per passare il tempo. Nel mondo si chiede come stai e non vuoi mica sapere come stanno. È un modo per salutare. Io non voglio parlare con parole vuote. Io voglio camminare nella tua via. Io voglio sottoporre ogni pensiero alle verità di Dio. Come vedo la cosa? Come valuto la cosa? Io voglio sottoporre ogni decisione alle tue vie, alle tue verità. Non voglio pensare come penserebbe qualunque pagano. Io voglio tenere in mente soprattutto il tuo regno, le tue vie. Io voglio sottomettere ogni mio comportamento e azione alle tue verità. Non voglio ragionare, sì, ma va bene, non ci sono problemi, dai. No, io voglio vivere in purezza, in santità, con cuori. E oggi come oggi, non è come si vive nel mondo. Perciò vuol dire andare controcorrente. Il mondo non ha timore di Dio. Il nostro mondo non ha timore di Dio. Quindi il modo che vivono in tutto è lontano dalla via di Dio. E noi siamo cresciuti in quella mentalità. Perciò è facilissimo abituarci a quello che è normale nel mondo ed è normale per noi. Ma questa preghiera, insegnami la via dei tuoi statuti. Ed io la seguirò fino alla fine. Fino alla fine della mia vita, in ogni decisione, in ogni comportamento, in ogni discorso. E il fatto che lui prega questo vuol dire che lui sa, io non sono capace da solo. Insegnami tu. Aiutami tu. Perché da solo io non faccio questo. Io non riconosco la tua via. Insegnami tu. Questa preghiera rivela un cuore che riconosce il suo bisogno di Dio e non si fida di se stesso, non si appoggia, Proverbi 3, sul proprio intendimento, ma si rivolge a Dio. Passiamo alla seconda parte di questa preghiera, che sarebbe il versetto 34. Dammi intelligenza ed io custoderò la tua legge. Sì, la osserverò con tutto il cuore. Cos'è la differenza fra questo e la prima parte? La prima parte, insegnami la via dei tuoi statuti, e qui dammi intelligenza. La prima parte era di conoscere la via del Signore, e qui c'è una richiesta di capire le verità di Dio. Questa è una richiesta per saggezza. Non voglio solo sapere la via giusta, ma dammi vera intelligenza. Io voglio capire la via in cui cammino. Non voglio ubbidire meccanicamente. Ricordate 1 Corinzi 2,14? L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere perché si giudicano spiritualmente. Davide capiva che di natura non era capace a veramente comprendere le verità di Dio. Un non credente può memorizzare la Bibbia. Un non credente può memorizzare versetti, brani, capitoli. Ma non capisce, non ha l'intelligenza spirituale di veramente vedere il senso. E allora Davide, il salmista, dammi intelligenza. Aiutami tu, o Padre, a veramente capire. Tu preghi questo. Tu preghi a Dio dicendo, Signore, dammi intelligenza spirituale. Aiutami a veramente comprendere le tue verità, perché Dio darà questa intelligenza, questa sapienza a chiunque chiede di cuore. Così dice in Giacomo 1,5, se qualcuno di voi manca di sapienza, la chiede a Dio, che dona a tutti liberalmente senza rimproverare, e gli sarà data. Davide sta chiedendo sapienza, intelligenza vera. Giacomo dice di chiedere sapienza, e Dio darà a chiunque chiede di cuore. Davide vuole la vera sapienza. Serve la sapienza vera per comprendere le verità di Dio, e questo per poter custodire la legge, Davide dice. Lui dice, dammi intelligenza e io custoderò la tua legge. Sì, la osserverò con tutto il cuore. Infatti, la vera sapienza porta sempre all'ubbidienza a Dio, porta sempre a avvicinarsi a Dio, porta sempre ad allontanarci dal peccato. Qualunque scelta della vita che ci fa allontanarci da Dio è stoltezza, anziché sapienza e intelligenza. Se tu trovi una via che ti fa stare molto bene economicamente, ma ti fa allontanarti da Dio, non è saggezza, non è vera intelligenza, è stoltezza. Se tu trovi una via che ti fa essere apprezzato dagli altri, ma ti fa allontanarti da Dio, non è saggezza. Se tu trovi una via che rende per momento la tua vita più facile, con meno problemi, ma non ti fa avvicinarti a Dio, è stoltezza. Non è vera saggezza e non porterà buon frutto. Infatti, andando avanti, vedremo che la vera sapienza che Davide chiede produce frutto. Versetto 34. Dammi intelligenza ed io custoderò la tua legge, sì, la osserverò con tutto il cuore, perché chi ha vera saggezza e intelligenza custodisce la legge di Dio. Cosa vuol dire custodire? Custodire, fare la guardia, proteggere, curare, con costanza. Perché se io custodisce, ma per un'ora su tre non custodisce, i ladri vengono e prendono. Custodire e di osservare attentamente. E così bisogna. Custodire la legge di Dio vuol dire osservarla attentamente, dettagliatamente e costantemente. Quando una guardia deve proteggere un tesoro, custodisce un tesoro, è sempre presente, sempre pronto a proteggere. E così bisogna con diligenza seguire la parola di Dio in ogni campo della vita. Poi la vera intelligenza ti porta ad osservare la parola di Dio con tutto il cuore, dice Davide. Quanto è diverso questo da solo obbedire a volte meccanicamente senza il cuore. Osservare la legge di Dio con tutto il cuore vuol dire amare la legge di Dio. Lo faccio di cuore, non forzatamente. Vuol dire osservarla con gioia, perché so quello che mi procura. Più comprendiamo di cuore la parola di Dio, più comprenderemo la realtà della vita e dell'eternità. Più comprenderemo la grazia di Dio per noi in Gesù Cristo. Più grande gioia avremo nell'osservare la parola di Dio con tutto il nostro cuore. Infatti, chi osserva la parola di Dio o la legge di Dio meccanicamente non comprende la vita e l'eternità. Non comprende la grazia. Non comprende Cristo. Quindi preghiamo a Dio di darci vera intelligenza affinché possiamo osservare la legge di Dio con tutto il cuore e custodirla. Poi versetto 35 parla di come avere gioia. Descrive una vita con vera gioia. Leggo 35. Fammi camminare nella via dei tuoi comandamenti, perché in essa trovo il mio diletto. Ripeto. Fammi camminare nella via dei tuoi comandamenti, perché in essa trovo il mio diletto. Davide non vuole solo conoscere la legge di Dio e comprendere quello che Dio ci dichiara. Non vuole solo osservarla con cuore, ma prega a Dio di permetterlo di camminare nella via dei comandamenti di Dio. Perché sa che in quella via sola trova il vero diletto. Solamente nella via dei comandamenti di Dio, che è la via di vera fede, possiamo veramente trovare la vera gioia che viene da Dio. Quanto spesso cerchiamo di ubbidire non di cuore. Cerchiamo di tenere un po' di quello che desidera la carne, perché la vera obbedienza sembra troppo radicale. Ma quello non è obbedienza. Non è obbedienza. E non ci fa trovare la gioia della salvezza. Se io obbedisco a Dio in 9 su 10 cose, 9 su 10, io non avrò la gioia della salvezza, perché Dio mi vede in ribellione. Perché c'è una cosa che non voglio abbandonare a Dio. E non importa che io faccia 9 cose. Giacomo 2:10, chi ubbidisce a tutta la legge di Dio, ma viene in meno in un punto solo, è colpevole di tutto. Dio non dice, ma almeno hai fatto 9 su 10. Tu sei nel peccato. Ravvediti, cammina nella via dei comandamenti di Dio, perché in quella via tu troverai il tuo diletto. Troverai la gioia che non si trova nel mondo. Quanto è assurdo cercare il nostro diletto in quello che non può mai soddisfare il nostro cuore. Davide capiva questo. Ha chiesto a Dio, fammi camminare nella via dei tuoi comandamenti, perché lui voleva la gioia della salvezza. E capiva che non riusciva a camminare da solo. Notate che Davide sta pregando. Sta chiedendo a Dio, fammi camminare nella via dei tuoi comandamenti. Signore, tu conosci il mio cuore, pronto ad abbandonare la via. Pronto il mio cuore a peccare. Pronto a compromettere. Pronto a distogliermi gli occhi da te. Questo è il mio cuore, Signore. Quindi io ti prego, fammi camminare nella tua via, nella via dei tuoi comandamenti. Davide sapeva di aver bisogno di Dio e implorava Dio Signore, fammi camminare nella via dei tuoi comandamenti totalmente. Anch'io e anche tu ho bisogno di questo aiuto e devo pregare e poi rinunciare ad ogni peccato. Passando al versetto 36, Davide continua la sua preghiera, rivelando che conoscere bene il proprio cuore. Davide conosceva il suo cuore, il proprio cuore, conosceva la sua tendenza di peccare e perciò chiede a Dio di cambiare il suo cuore. Non vuole solo camminare nella via giusta, vuole un cuore diverso. Leggiamo 36. Piega il mio cuore ai tuoi precetti e non alla cupidigia. Piega il mio cuore ai tuoi precetti e non alla cupidigia. Davide non si autoinganna. Davide conosce quanto facilmente il suo cuore corre verso la cupidigia, verso quello che il mondo offre, verso quello che soddisfa temporaneamente la carne. Davide sa che naturalmente non tiene gli occhi su Gesù Cristo. E perciò questa parte della sua preghiera è una preghiera chiedendo a Dio di piegare il suo cuore ai precetti di Dio, anziché alla cupidigia. Lui sta dicendo, Signore, cambi il mio cuore. Il mio cuore naturalmente vuole anche quello che il peccato mi offre. Vi faccio una domanda. Pensate a questa domanda. Ti è facile cadere nel peccato? Ti è facile trovare il tuo cuore attirato alla cupidigia, a quello che il mondo offre? Se siamo onesti, la risposta è assolutamente sì, è facilissimo. E perciò anche noi, come Davide, abbiamo bisogno di pregare questo, chiedendo a Dio di piegare il nostro cuore verso i suoi precetti anziché verso la cupidigia. Voglio invitare ciascuno di voi di pregare questo ogni giorno. Dobbiamo pregare, oh Signore, piega il mio cuore, cambia il mio cuore, inclina il mio cuore verso i tuoi precetti. Spesso noi non abbiamo il cuore giusto perché non avete, perché non chiedete. Io non prego questo e trovo il mio cuore attirato verso il peccato. Ho bisogno di pregare questo. Davide, uomo di Dio, sapeva di dover bisogno di pregare di questo, e anche noi. Finché siamo in questa carne, avremo un desiderio naturale per il peccato. E perciò bisogna pregare giorno per giorno, oh Signore, piega il mio cuore verso di Te e le cose Tue. E Dio risponderà a questa preghiera. Passando al versetto 37, Davide chiede la stessa cosa in un altro modo. Il cuore viene tentato spesso tramite gli occhi. Allora Davide prega questo. Distogli i miei occhi dal riguardare vanità e vivificami nella tua via. Un altro modo, distogli i miei occhi dalle cose vane, dal riguardo, guardare, notare, osservare vanità. In questa parte della preghiera Davide riconosce quanto facilmente il suo cuore è attirato a vanità, alle cose vane che non veramente importano. E ciò prega Dio, distogli i miei occhi da queste cose. I miei occhi sono una calamita verso le cose vane. Mi attirano. A te attirano? Facilmente. Mi attirano. Molto spesso il peccato arriva al nostro cuore tramite i nostri occhi e Davide sa di aver bisogno di pregare, di non guardare, di non riguardare, fissare gli occhi sulle cose vane. E se Davide sapeva questo, anche noi abbiamo bisogno di questo. Ci sono sempre state cose vane da vedere, ma pensate alla differenza del mondo al tempo di Davide e oggi. Al tempo di Davide non c'era la macchina da stampa, quindi vedere cose vane dovevi tu uscire di casa, andare e osservare cose oggetti fisici, persone lì veri. Oggi non bisogna uscire di casa di vedere cose vane. La TV, libri, riviste, internet, su smartphone, ovunque che ti trovi, ci sono cose vane che non capite che siano solo là. Stanno cercando la tua attenzione. Cose vane. Cose che non portano bel frutto. In sé una cosa vana non è necessariamente peccato. Non è peccato in sé. Una camicia non è peccato in sé. Ma se io ho già l'armadio pieno, ma vedo altri vestiti, oh che bello, che carino, mi piace, è vanità, perché io ho l'armadio pieno, non mi servono più vestiti, ma sono attirato. Uso vestiti come che capita che ho addosso una camicia, può essere qualunque cosa. Una cosa vana è una cosa che non porta frutto, non produce il bene. E tante cose attirano la nostra attenzione, attirano i nostri occhi, attirano i nostri cuori e non ci servono, non producono nessun vero frutto che dura nell'eternità nella nostra vita, ma ci attirano. Non ci fanno conoscere Dio di più, non ci fanno usare i nostri doni per edificare gli altri di più. E non soddisfano il cuore. Uso l'esempio della camicia. Se tu vai a comprare nuovi vestiti o mille altre cose, oh che bello, che bello! Cosa dici di quella stessa camicia dopo che hai messo 20 volte? Non stai lì, oh che bello, che bello, che bello! Stai già guardando nuovi vestiti o quello che sia. Aggeggi, computer, questo, quello, non importa quello che sia. È tanto vero. Il mondo è pieno di cose vane, tante dei quali non sono neutrali. Allora, come Davide, abbiamo bisogno di pregare Dio, oh Signore, oggi io sto per uscire, sto per guardare, distogli i miei occhi dalle cose vane. Perché se io guardo alle cose vane, cominciano a riempire il mio cuore, cominciano ad attaccarli al mio cuore. Quindi preghiamo la stessa cosa che pregava Davide. Distogli i miei occhi dalle cose vane e vivificami nelle tue vie. Vivificami nelle tue vie. Davide non voleva solo fare le cose giuste, come un robot, per poter dire ho fatto le cose giuste. Davide vuole un cuore che desidera Dio, che godeva Dio, che stava in comunione con Dio e perciò pregava vivificami nelle tue vie, dammi vera vita. Allora io vi chiedo, tu hai quel cuore? Hai quel cuore che vuoi godere la comunione con Dio o chiedi Dio piuttosto di aiutarti nella tua vita? Come vedi Dio? Come un aiuto per la tua vita? O vedi Dio come il tuo tesoro e vuoi comunione con Lui? Cosa desideri da Dio? Il suo aiuto per la tua vita? E qualunque pagano può pregare quello. O tu desideri Dio stesso? O che possiamo desiderare Dio? Distogliere i nostri occhi da riguardare la vanità e vivificarci, oh Signore, nella tua via. Passando al versetto 38, Davide prega a Dio di mantenere la sua parola al suo servo, che Davide si definiva così. Davide dichiara che ha timore di Dio. Allora leggo 38. Mantieni la tua parola al tuo servo, che ha timore di te. Mantieni la tua parola al tuo servo, che ha paura di te. Oh Signore, tu hai dichiarato la tua verità. Tu ci hai fatto le tue promesse. Le tue promesse sono sicure. Le tue promesse sono vera vita. Perciò, oh Signore, ti prego di mantenere le tue promesse. mantieni quello che tu hai già dichiarato. Questa è la preghiera di Davide. Può darsi ti chiedi, ma come mai Davide chiede a Dio di mantenere la parola che aveva già dato? Perché Dio sempre mantiene la sua parola. È molto importante capire che Dio ci insegna a pregare secondo la sua volontà. Cioè, in base a quello che Dio ha già detto. In 1 Giovanni 5,14, vi leggo io, questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. Quindi quando preghiamo, è importante chiedere quello che Dio ha già dichiarato e ha già promesso. Facendo così, le nostre preghiere saranno allineate con la volontà di Dio. Dio risponderà sicuramente a queste preghiere. Pregare così è un atto di fede. Fede che la volontà di Dio è la cosa migliore. Se io prego quello che Dio mi ha promesso e non quello che vorrei nella carne, io sto dimostrando di fidarmi della saggezza di Dio. Ho visto uno che chiedeva preghiera perché voleva giocare una partita di sport fuori e minacciava pioggia. E questa persona ha detto agli altri, pregate a Dio che farà non piovere. E questo mi ha una spada nel cuore. Ma perché pregare a Dio che io voglio andare a divertirmi, di darmi bel tempo? Lo sto facendo per la gloria di Dio? Lo sto facendo per la gloria di Dio? Io voglio buon tempo. Magari un agricoltore sta pregando, Signore, ti prego di mandare pioggia affinché i campi non muoiono. Ma io voglio andare a divertirmi, mandami bel tempo. Io voglio capire la volontà di Dio. Mantieni la tua parola al tuo servo. Non ti dico la mia parola. Mantieni la mia parola, no. Mantieni la tua parola. Padre nostro, come inizia? Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome. Sia fatta? Non la nostra volontà, la tua volontà. Perché il servo di Dio, Davide dice, io sono il tuo servo. Oh Signore, io sono il tuo servo. Non sono qui per te di servire me. Non sono qui per te di farmi quello che io vorrei. Io sono il tuo servo. Io esisto per grazia come figlio tuo, se tu sei salvato, per vivere per la tua gloria. E notate che Davide descrive se stesso non solo come servo, ma cosa dice di se stesso. Mantieni la tua parola al tuo servo che ha timore di te. L'unico modo di avvicinarti a Dio, l'unico modo di ricevere la salvezza e il perdono è di avere timore di Dio. Questa non è la moda, purtroppo neanche fra tanti credenti a meno di nome, di avere i timori di Dio. Si pensa piuttosto a Dio come il nostro amico che ci ama, sempre pronto a perdonarci senza problemi. Non si pensa alla santità di Dio. Non si pensa alla disciplina di Dio, terribile, che spesso comprende gravi malattie e anche la morte fisica. Non si pensa a quell'aspetto di Dio. Allora non c'è timore di Dio, perché il Dio a cui pensiamo non è il vero Dio, è questo Dio buono, secondo metro nostro. E non c'è timore di Dio. È immensa stoltezza non avere timore di Dio. È la mancanza di timore di Dio che ci fa cadere nel peccato. Non temere Dio ci fa non fuggire dalla tentazione. Ci porta mancanza di timore di Dio, ci porta a non riconoscere il pericolo del peccato, il danno che può farci. Ci porta a vedere come poco pericoloso quello che in realtà è estremamente pericoloso. Invece, quando abbiamo timore di Dio, un timore che non ci ostacola da godere l'amore di Dio, un timore che non ci ostacola a riconoscere che siamo preziosi a Dio, ma quando abbiamo vero timore di Dio, ci fa avvicinarci a Lui con reverenza, e la l'ubbidienza dovuta al suo santo carattere. Allora possiamo godere intima comunione con Dio, solo se abbiamo timore di Dio. Allora, quando abbiamo timore di Dio, possiamo presentare le nostre richieste liberalmente a Lui. Nel versetto 39, Davide continua questa preghiera con la richiesta a Dio di allontanare da lui l'oltraggio. Leggo e poi cerchiamo di capire. Allontana da me l'oltraggio che mi spaventa, perché i tuoi decreti sono buoni. Allora, non è chiarissimo, ma probabilmente il senso di questo è che Dio possa proteggere Davide, e chi prega questo, dal cadere nel peccato che porterebbe oltraggio a Davide e porterebbe disonore al nome di Dio. Perché se uno cade nel peccato, viene oltraggiato. E guarda tu, che sei uomo di Dio, guarda dove sei arrivato. Il pensiero di cadere nel peccato spaventa Davide. Infatti, allontana da me l'oltraggio che mi spaventa, perché i tuoi decreti sono buoni. Se Davide ha scritto questo, e se ha scritto questo alla fine della sua vita, era dopo il peccato con Batseba, in cui ha commesso adulterio e ha ucciso un uomo. E quanti di noi crediamo di essere forti spiritualmente e Dio ci lascia cadere? E Davide è stato oltraggiato e ha portato disonore al nome di Dio per quel suo peccato. Allora lo spaventava, solo il pensiero di cadere di nuovo nel peccato lo spaventava. E poi Davide dichiara: i tuoi decreti sono buoni. Qual era il decreto di Dio quando Davide aveva peccato con Batseba e lei è rimasta incinta? Qual era il decreto di Dio? Il figlio doveva morire. Quel bimbo che non aveva peccato lui in quell'avvenimento doveva morire. E Davide dice: i tuoi decreti sono buoni, sono giusti. E Dio ha detto a Davide: la spada non lascerà mai casa tua. I tuoi decreti sono buoni. E Davide ha sentito Dio dire: quello che tu hai fatto nel segreto sarà fatto sul tetto. E Davide ha detto: i tuoi decreti sono buoni. Notate una cosa qui molto importante. Il vero ravvedimento. È facile dire: oh Signore, perdonami, ho peccato, e non essere aggravato il peccato e neanche veramente abbandonare totalmente il peccato. Quello non è il vero ravvedimento. Notate il vero ravvedimento qui. Nel vero ravvedimento la persona sa di non meritare il perdono, sa di aver peccato gravemente contro Dio, sa che per merito dovrebbe essere gettato lontano dalla presenza di Dio nel lago di fuoco. Quindi è molto grato per il perdono in Gesù Cristo e quindi accetta pienamente e umilmente qualunque disciplina o conseguenza che Dio manda nella sua vita. Lui accetta tutto senza lamentarsi. Dice: Signore, io ho peccato. Quindi, se questo è il risultato, ben venga, accetto, i tuoi decreti sono buoni. Se mi ha rovinato la vita, la salute, la famiglia, accetto questo perché io ho peccato. E questo è il vero ravvedimento. Una persona veramente ravveduta accetta tutto. Estremamente riconoscente e grata per la grazia di Dio che ha caricato la condanna eterna del suo peccato su Cristo Gesù. Una persona veramente ravveduta sa che qualunque disciplina o conseguenza terrena non è nulla in confronto con la grazia di aver ricevuto il perdono e quindi non dover subire la condanna eterna. E perciò qui Davide dichiara che i decreti di Dio sono buoni. Dio aveva decretato delle cose pesanti per Davide. Ma lui, perché veramente era veduto, dice: i tuoi decreti sono buoni, sono giusti, non mi lamento. Allora chiedo a ciascuno che dice che Gesù è il tuo Signore, anche tu hai un grande paura, un spavento di cadere nel peccato? Davide dice: proteggimi dall'oltraggi, allontana da me l'oltraggio che mi spaventa. Ti spaventa il pensiero di cadere nel peccato? Se noi non abbiamo paura di peccare, se non abbiamo paura di offendere Dio, la nostra caduta sarà grande, o sì. Grave sarà il nostro peccato. Quindi impariamo dall'esempio di Davide. Prega a Dio di allontanarci dall'oltraggio, di allontanarci dalle brutte cadute che ci fanno portare disonore a Dio. Poi concludo con l'ultimo pezzo di questa parte della preghiera di Davide, che troviamo in Salmo 119, 40. Ecco, io desidero ardentemente i tuoi comandamenti, vivificami nella tua giustizia. Dopo tutte le altre richieste, Davide conclude questa parte della sua preghiera esprimendo il suo ardente desiderio per i comandamenti di Dio. Davide amava la parola di Dio, vedeva nella parola di Dio vita, luce e verità. Quanto è importante che noi riconosciamo che la parola scritta di Dio, la Bibbia, è un tipo della parola vivente di Dio, Gesù Cristo, il Figlio di Dio. La parola scritta di Dio è vita, è luce, è verità, ed è la via per arrivare a Dio. Ma in un senso più completo, Gesù Cristo, la parola vivente, è la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di Gesù Cristo. E così Davide chiude questa sua preghiera, questa parte, esprimendo il suo profondo desiderio per i comandamenti di Dio. Davide amava la parola di Dio, riconosceva che gli dava la vera vita, che lo faceva camminare nella buona via anziché cadere nel peccato. Capiva che la parola di Dio gli permetteva di avere comunione con Dio. Capiva che la parola di Dio gli permetteva di conoscere Dio. La parola di Dio è luce sul nostro sentiero ed è una lampada per i nostri piedi nel cammino della vita. E allora Davide pregava a Dio chiedendogli di vivificarlo nella sua giustizia. Non c'è vita e non c'è giustizia se non in Gesù Cristo. Non abbiamo una giustizia per conto nostro, non possiamo migliorare al punto di avere giustizia. Quindi Davide prega: o Signore, vivificami nella tua giustizia. Non ho la mia. Davide stava già guardando al Cristo che doveva arrivare e oggi non è cambiato. Tu, io, non abbiamo giustizia. Cadiamo. Al nostro meglio cadiamo e dobbiamo umilmente gettarci ai piedi della croce. Voglio la tua giustizia, perdonami. Perdonami, togli la mia condanna. Questa è una preghiera per uno che sa di non avere la propria giustizia, ma che dipende totalmente dalla giustizia di Dio in Gesù Cristo. Allora, questa preghiera è stata ispirata da Dio. È una preghiera che noi dovremo pregare. Cioè, volete pregare di più? Questa preghiera è una preghiera stupenda. Questa preghiera è da pregare. Ed io prego che ognuno di noi possa fare il suo questa preghiera. Prega che possiamo pregare queste richieste a Dio con tutto il cuore, perché allora Dio risponderà a questa preghiera in noi. E quindi chiudo con quello che noi possiamo pregare questa preghiera per noi E quindi voglio concludere leggendo ancora questa preghiera. Insegnami, o Eterno, la via dei tuoi statuti, ed io la seguirò fino alla fine. Dammi intelligenza, ed io custoderò la tua legge, sì, la osserverò con tutto il cuore. Fammi camminare nella via dei tuoi comandamenti, perché in esso trovo il mio diletto. Piega il mio cuore ai tuoi precetti e non alla cupidigia. Distogli i miei occhi dal riguardare vanità e vivificami nella tua via. Mantieni la tua parola al tuo servo, che ha timore di te. Allontana da me l'oltraggio che mi spaventa, perché i tuoi decreti sono buoni. Ecco, io desidero ardentemente i tuoi comandamenti. Vivificami nella tua giustizia. Amen.